L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski, ancora in studio per questo spazio di approfondimento su Radio Vaticana. Roberto Colangeli ci assiste per la parte tecnica, Luciana Fantini segue la regia di questa puntata. Vi ricordo, tra l'altro, come faccio di consueto, che potete scaricarla e riascoltarla in podcast dal nostro portale di vaticannews.va. Saluto Fausta Speranza, collega di Vatican News, che ci ha raggiunto in studio per questo nostro spazio, e saluto in collegamento telefonico il professor Paolo Guerrieri, economista presso la Paris School of International Affairs di Sciences Po. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, salve, salve a voi.
E come avrete intuito, il tema di questo secondo spazio è ovviamente economico. L'idea è quella di illustrare come è cambiato il sistema di relazioni economiche a livello internazionale, a livello globale, negli ultimi anni. Un tema, tra l'altro, al quale il professor Guerrieri ha dedicato un libro che è di recente pubblicazione con il Mulino e che si intitola Partita a tre, dove va l'economia del mondo. L'economia è al centro di qualsiasi notizia che seguiremo in questa settimana, sia legata ovviamente alle dichiarazioni che ci sono state anche da parte del presidente Mattarella in Italia per quanto riguarda la ripresa e il rilancio. Il ministro dell'economia ha detto addirittura che deve essere una ossessione la ripresa e il rilancio della economia, e poi in vista ovviamente di quello che è il grande evento del fine settimana, che è il G20 di Roma. Professor Guerrieri, partita a tre, il sistema dell'economia internazionale, così come ci eravamo abituati a conoscerlo, possiamo dire che non esiste più, c'è una sorta di nuovo ordine che si sta cercando di creare, forse un po' a fatica. Chi sono intanto i protagonisti dell'economia mondiale oggi?
I protagonisti sono cambiati in questi ultimi, diciamo, perlomeno due decenni, nel senso che per oltre due secoli addirittura gli Stati Uniti e l'Europa erano stati i veri, unici, grandi protagonisti dell'economia mondiale, nel senso che lo abbiamo richiamato tante volte come qualcosa di insostenibile, come un 20% della popolazione, Europa e Stati Uniti, in realtà avevano una gestione di circa l'80% delle risorse economiche mondiali. Questo è stato in qualche modo un assetto che ha governato il mondo per decenni, se non appunto per oltre due secoli. È cambiato negli ultimi 30 anni, perché sono entrati a far parte diciamo di questo consesso di paesi che contano un po' una serie di paesi, ma soprattutto questi paesi dell'Asia e del Pacifico, e naturalmente la Cina, che è l'economia più importante di quest'area. Però non è solo la Cina, perché è un'area intera che diciamo, con paesi tra l'altro molto importanti come la Corea del Sud, il Giappone, la Thailandia, l'Indonesia, sono diventati un terzo grande polo dell'economia mondiale. Ecco anche il titolo che gentilmente lei richiamava il mio libro, Partita a tre. E questo naturalmente ha sconvolto tutti gli equilibri esistenti a livello internazionale, perché quegli equilibri si basavano poi su regole, istituzioni tagliate su misura nel rapporto tra Europa e Stati Uniti.
Sono cambiate anche le sfide dell'economia che sono intervenute un po' a sparigliare ulteriormente le carte. Insomma, tutti si trovano alle prese con delle nuove priorità. È un'impressione corretta questa?
Assolutamente sì, cioè sono cambiati i protagonisti, come stavamo dicendo, ma sono cambiate le sfide, perché quello che è successo insieme a questo nuovo consesso di attori paesi, grandi paesi, sono avvenute in questi anni, si sono determinate situazioni di crescita economica, ma con due grandi serie di problemi: uno sul piano ambientale, le distorsioni che questa crescita ha prodotto, perché consumava risorse che non si potevano in qualche modo e non si possono riprodurre, e l'altro sul piano sociale, perché questa crescita è stata a dir poco esclusiva, cioè ha riguardato una parte assai ristretta delle società, e questo un po' dappertutto, sia negli Stati Uniti che in Europa. Quindi le sfide oggi sono, lei lo stava richiamando, l'ossessione della crescita, ma va aggiunto subito, non di una qualsiasi crescita. Oggi l'ossessione della crescita significa aggiungere subito che deve essere, per poter perdurare, una crescita, si dice, sostenibile, e questo ha un'importanza enorme, perché vuol dire che siamo ormai arrivati tardi, ma meglio tardi che mai, a riconoscere che non ci può essere una prosperità economica senza questa, da un lato, necessità di contrastare la degenerazione ambientale, e dall'altro una crescita che deve includere socialmente, cioè che non può lasciar fuori una parte preponderante della società e dei cittadini. Quindi questo è anche cambiato. La crescita oggi è sostenibile o non sarà, questo è il dato di fatto.
Esattamente, professore, tra l'altro il presidente Mattarella ha fatto proprio riferimento a questo specifico punto, parlando di formazione delle coscienze come azione indispensabile. Poi devo fare una piccola rettifica, perché ho sbagliato, non era il ministro dell'economia, era il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, che ha parlato recentemente di ossessione della crescita.
Ma anche il ministro dell'economia si preoccupa.
Immagino che sia abbastanza ossessionato anche lui, sì. Fausta Speranza voleva intervenire.
Professor Guerrieri, senta, parliamo di sostenibilità, quindi di contrasto ai cambiamenti climatici. Adesso, come Stefano diceva, a fine settimana c'è il vertice conclusivo del G20, si conclude questa presidenza italiana, no? E questo grande appuntamento con tante nuove potenze economiche, come ci diceva lei. Ecco, un discorso di contrasto ai cambiamenti climatici, di rispetto della sostenibilità, porta logicamente a pensare qualcosa di per sé a lungo termine, non a breve. Nello stesso tempo ci abbiamo però invece delle emergenze, come ad esempio quella dei prezzi energetici, che ha occupato tanto il Consiglio europeo di pochi giorni fa, che sanno di urgenza e quindi sanno di provvedimenti a breve termine. Come li coniughiamo, queste due esigenze che sembrano appunto di stampo diverso?
E innanzitutto va ricordato appunto per gli ascoltatori che questa sfida appunto ambientale, cioè quello di poter affermare un percorso di crescita, che significa naturalmente migliorare il benessere dei cittadini, però lo si deve fare, lo si può fare solo rispettando e facendo in modo che l'ambiente non venga deturpato, come si dice, da questa crescita. In realtà non è un problema che si può risolvere in Europa o negli Stati Uniti o in Cina, è un problema, come si dice, che rappresenta una specie di bene pubblico globale, cioè o lo risolviamo insieme i paesi più o meno grandi, oppure questo problema rimarrà un problema insolubile. Questo è un po' un paradosso dell'era che stiamo vivendo, cioè da un lato si stanno affermando sempre più l'importanza di questi beni pubblici comuni, l'ambiente è uno, ma sappiamo il problema della pandemia e la vaccinazione è un altro, il problema problema della sicurezza per quanto riguarda tutto questo, diciamo, tecnologie digitali, cioè sono tutti problemi che richiedono una cooperazione tra paesi e questi beni sono diventati sempre più importanti, ma dall'altro lato la cooperazione fra paesi in questa fase storica è diventata molto difficile, perché in realtà i grandi paesi, a partire da Cina e Stati Uniti, si fronteggiano in maniera tutt'altro che amichevole, come sappiamo. E allora un primo problema è come risolvere questo paradosso, cioè come fare in modo che questo contrasto tra paesi in realtà non ostacoli, ma anzi si tramuti in una cooperazione, perché questi beni pubblici sono essenziali da produrre e quindi la cooperazione è essenziale.
Ecco, professore, a questo proposito mi sembra di intravedere nelle sue, di intrasentire nelle sue parole il rischio di chi paghi davvero questi costi, ecco, diciamolo, che ricadano sui cittadini, sui consumatori. Abbiamo fatto riferimento al discorso dei prezzi energetici, forse è l'esempio più diretto per chi ci ascolta, no? Il costo delle bollette che può alzarsi.
Questo è assolutamente un problema economico di primo ordine, perché noi sappiamo già, perché lo abbiamo studiato, che questi costi ci saranno, vanno affrontati e possono essere affrontati, ma non ricadono, diciamo, simmetricamente un po' su tutti. E ricadono in qualche modo proprio sulle fasce più deboli della popolazione e anche del sistema produttivo, e quindi chi più meno ha potrebbe essere chiamato e sarebbe chiamato a pagare di più. Questo è insostenibile e intollerabile, perché tra l'altro non consentirebbe di gestire la transizione. Quindi, accanto a come, diciamo, conciliare questo aspetto di medio periodo e di breve, noi ci dobbiamo preoccupare di come redistribuire questi costi in modo tale da, diciamo, chi meno ha possa in realtà essere indennizzato e sostenere alla pari di chi è più avvantaggiato. E questo, infatti, diciamo, il problema ambientale, il problema sociale, ne parlavamo prima, no? La sostenibilità non è solo, ed è importante, la capacità di risanare l'ambiente, ma di farlo includendo, allargando quindi i partecipanti a questo processo. Quindi la sostenibilità o è ambientale e sociale e vede come sviluppare in parallelo questi due aspetti, oppure presenterà dei problemi di difficile soluzione. In questo la sfida è in qualche modo una sfida molto complessa, perché bisogna pensare a politiche che si muovano contemporaneamente nel risanamento ambientale e nell'inclusione sociale.
Esattamente, questa è la direzione in cui dovrebbero andare le politiche. Ci sono anche dei campanelli di allarme che potrebbero lasciare intendere, insomma, che ci sia una minore sensibilità nei confronti di determinate politiche. Se pensiamo al fatto che, ad esempio, la Cina in questo momento, alcuni analisti la considerano in forte stress, con un forte stress sull'economia, la crescita non è o non sarà quella che si aspettavano. Lo stesso, ad esempio, vale per l'Europa. Abbiamo visto i dati di oggi con la Bundesbank, che prevede un calo significativo del PIL tedesco, che sarà al di sotto della previsione del 3,7%. Negli Stati Uniti ci sono tante altre variabili economiche che incombono e che potrebbero far cambiare strada. Tutto questo potrebbe, diciamo così, portare a un sacrificio di quelle che sono le prospettive di un cambiamento, ecco, delle politiche in nome del mantenimento del benessere, in nome del mantenimento della crescita economica. Insomma, tutti gli ideali potrebbero essere accantonati per perseguire una crescita che, appunto, politicamente serve a mantenere consenso nelle diverse società.
Beh, il rischio c'è, nel senso che la difficoltà di gestire questa fase di transizione è che noi dobbiamo assolutamente, perché ormai ce lo dicono tutti i rapporti, diciamo, più o meno ufficiali che si occupano a questo punto del cambiamento climatico, che stiamo su una traiettoria insostenibile e quindi dobbiamo attuare queste politiche di risanamento ambientale. Allo stesso tempo però molto importante è che queste politiche possano essere gestite mantenendo un determinato livello di benessere e quindi qui la crescita e il mantenimento della crescita diventa importante con quei correttivi nel senso di cercare di mitigare questi effetti asimmetrici, cioè che gravano più sui ceti meno abbienti, sui gruppi quindi più svantaggiati. In questo sta la sfida. Qui è una sfida che naturalmente riguarda l'Europa, i paesi europei al loro interno, cioè nelle nostre società, ma è una sfida anche che riguarda poi i rapporti tra paesi, perché lei ricordava giustamente che mentre l'Europa ad esempio è comunque all'avanguardia nella strategia di una politica di risanamento ambientale, altri paesi lo sono molto meno, o perché poi hanno problemi interni, ma soprattutto ad esempio c'è tutto un gruppo di paesi poveri, chiamiamoli così, o in via di sviluppo, che devono ancora compiere un salto verso quello che può essere una situazione di relativa benessere, e a questo punto sono paesi che hanno una grande difficoltà a seguire i paesi più ricchi. Allora qui ne parlavamo prima del problema interno, cioè come compensare e mitigare questa sperequazione tra i ceti meno avvantaggiati che avranno i costi maggiori, ma questo vale anche a livello internazionale, cioè i paesi ricchi, e naturalmente l'Europa, gli Stati Uniti sono tra questi, la Cina in realtà è già diventata, anche se non vuole ancora pienamente riconoscerlo, un paese benestante, devono anche farsi carico di costi che gravano sui paesi più poveri in maniera molto più accentuata. Allora, per esempio, si era deciso nell'accordo di Parigi del 2015 di destinare qualcosa come 100 miliardi di dollari, che sembra una cifra ma in realtà va distribuita tra un numero enorme di paesi, per cercare di cominciare a lenire questi costi. Bene, a proposito delle difficoltà della cooperazione, non si riesce a raggiungere questa somma. E allora qui si capisce un problema importante che oggi c'è. All'interno dei nostri paesi dobbiamo farci carico di questa sperequazione sociale dei costi ambientali, ma poi dobbiamo anche farci carico che la cooperazione si deve realizzare tra paesi che hanno già raggiunto un livello di sviluppo avanzato e paesi che invece devono ancora fare molto. Per dire, ci sono molti paesi dove addirittura non è che non si consuma troppa energia di combustibili fossili, non si consuma proprio energia, perché lo sviluppo è ancora primordiale.
E al momento i dati sulla cooperazione non sono particolarmente entusiasmanti, abbiamo visto anche per quanto riguarda nel suo piccolo l'Italia, è un settore in cui le risorse vanno sempre più scemando, ci si impegna un po' poco forse su questo fronte.
È assolutamente così, cioè si tende ad avere quel comportamento che in termini chiamiamolo tecnico, si chiama del passeggero clandestino, cioè di chi in qualche modo non vuole pagare il biglietto e cerca di evitare il controllore, cioè ogni paese cercherebbe in qualche modo di fare che gli altri compiano gli sforzi necessari per poi usufruire del migliore clima raggiunto. Ecco, questo non è possibile, perché se tutti fanno così, cioè se si mettono tutti a fare il paese che vuole poi sfruttare quello che fanno gli altri ma non contribuire, l'ambiente non lo si risanerà. Quindi bisogna, il tema naturalmente che sarà al centro del G20, che lo è stato in tutto questo periodo, che sarà, ricordiamolo, anche l'incontro di Glasgow,
la riunione,
esattamente, la COP26, è proprio qui, cioè la cooperazione è molto difficile perché, come lei diceva, l'atteggiamento dei paesi è un atteggiamento più di tra virgolette utilizzare quello che fanno gli altri più che contribuire. Come si fa a cambiare incentivando questa cooperazione? Perché l'Europa, ad esempio, è all'avanguardia, ma l'Europa contribuisce per l'8% delle emissioni nocive e capisce bene che anche se l'Europa diverrà un'area ad emissione zero.
Ci proveranno col nucleare, professore?
E quella è una richiesta che è sul tavolo e da quello che si capisce ci sono buone probabilità che poi i paesi che hanno questa diciamo capacità abbiano anche la forza per imporlo. Si parla del nucleare di nuova generazione, quello che dovrebbe eliminare il problema delle scorie, però bisogna aggiungere che perché questo nucleare possa apportare qualche risultato ci vorranno almeno 10-15 anni.
Oppure dei prezzi molto alti che facciano cambiare diciamo così il parere dell'opinione pubblica su questo tema, dei prezzi energetici stratosferici.
Beh, anche questo naturalmente bisogna spiegarlo, che non si può avere tutto, cioè in qualche modo l'energia a basso prezzo, però anche per esempio noi insistiamo molto come paese perché in questa fase di transizione una materia prima come il gas ad esempio possa essere considerata all'interno diciamo di questa trasformazione verde. Non si può essere così rigidi nel considerare solo quello che poi a regime saranno le energie rinnovabili. Ecco, certo. Questo per esempio è un tema che è sul tavolo ed è un tema che potrebbe spostare diciamo favorevolmente o meno la propensione alla cooperazione di una serie di paesi.
Professore, quindi, mi scusi un istante perché volevo dare ancora la parola a Fausta Speranza che voleva chiedere qualcosa. Io sono stato un cattivo ospite,
ma perché
inclusa poco nel
ma no,
programma.
Siamo in tandem, lavoriamo in tandem per carità. No, professore, le volevo dire questo. Allora, è molto, come dire, chiara la prospettiva del G20 e quindi il piano mondiale. Però lei ci parla in questo libro, Partita 3, appunto di questi tre protagonisti, Europa, Stati Uniti e Cina. Mi viene da chiederle, però, non è neanche scontata un'alleanza, diciamo, occidentale, Stati Uniti ed Europa? Su certi temi è davvero una partita a tre, anche lì c'è una dinamica anche tra Europa e Stati Uniti tutta da verificare.
Ma per ora, come appunto spiego nel libro, è una partita soprattutto a due, perché è inutile negarlo che la partita che si sta svolgendo, cioè lo scontro, il confronto decisivo, è quello tra Stati Uniti e Cina, su tutta una serie di terreni, come sappiamo, e l'ha cominciato in realtà ancora prima dell'amministrazione Trump l'ha portato avanti, ma anche Biden lo sta ribadendo. Allora, il problema qual è? Che questo scontro, in realtà, confronto, ha un grande rischio di degenerare verso un vero conflitto aperto, il che vorrebbe dire rispaccare in due il mondo, chi sta con gli Stati Uniti e chi sta con la Cina, cosa che da un punto di vista generale, ma soprattutto economico, sarebbe deleterio perché avrebbe dei costi enormi.
Quindi l'Unione Europea può fare da ago della bilancia, professore, può evitare proprio questo.
Ma più che ago della bilancia, proprio rinnovando un'alleanza con gli Stati Uniti, ecco. Ma allo stesso tempo mantenendo aperto un dialogo e anche un confronto, competizione con la Cina, l'Europa potrebbe essere l'attore in grado di mitigare questo scontro e incanalarlo verso soluzioni in qualche modo, come dire, di maggiore capacità di coesistenza. Questo è una partita a tre.
Grazie davvero, professor Paolo Guerrieri, economista presso la Paris School of International Affairs di Sciences Po. Grazie davvero per essere stato con noi. Grazie a Fausta Speranza che ci ha raggiunto in studio. Da Stefano Lescinski è tutto. Ringrazio anche Roberto Colangelo e Luciana Fantini per l'assistenza tecnica e di regia. A presto.